Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra.
Notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani
e dedicato ad italiani in Nuova Zelanda. Passa il tempo,
pensavo di... E ci ritroviamo con la voce degli italiani qui in Nuova Zelanda. Siamo contentissimi oggi di poter parlare di un evento di cui aspettiamo tutti sempre, il Cinema Italiano Festival, e vi vogliamo anche ricordare che la trasmissione di oggi è realizzata grazie alla sponsorizzazione di Dante Alighieri di Auckland. Non ci dimentichiamo che è la Dante Alighieri di Auckland, per cui grazie Dante, un bacione forte forte. Oggi con noi il direttore del festival, il Cinema Italiano Festival, Paolo Rotondo. Ciao Paolo.
Buongiorno Carla, buongiorno a tutti.
Come va? Salve.
Benissimo, siamo molto eccitati perché siamo vicino all'inizio di questo grandissimo anno del cinema italiano. Perché dopo l'anno scorso è stato difficile il mondo dei festival del cinema, quindi quest'anno siamo partiti con ottimismo e un po' di euforia.
Meno male. Allora, una delle cose che a noi interessa tantissimo, perché quando parliamo di Onda Azzurra spesso parliamo con gente che sta qui a Auckland, ed è un peccato perché ci sono tantissimi italiani super interessanti a Wellington, Christchurch, Nelson, eccetera. Per cui gli italiani ora siamo spalmati un bel po' su questo paese, e la cosa più bella di questo festival è che è uno degli unici festival che si ritrova in quante cittadine, Paolo?
Quest'anno andremo, è un festival itinerante, andiamo per 21 centri, 21 cinema diversi, da Auckland fino a Dunedin, Isola del Sud in 5 posti, Taupo, Arrowtown, Tauranga, Nelson, quindi quasi ovunque. E la cosa bella è che c'è stata una grande richiesta, non solo dai neozelandesi, ma anche dalla comunità italiana, che a volte sono solo quattro gatti in qualche piccolo centro, però si fanno conoscere e sono molto orgogliosi che portiamo il Cinema Italiano Festival da loro. Quindi è bellissimo. Quest'anno andiamo in due posti nuovi, tipo Blenheim, nell'isola del sud. Non ci sono neanche mai andato a Blenheim, quindi sarà bellissimo. E il festival andrà a Dunedin per la prima volta.
Fantastico.
Negli ultimi 6 anni non siamo mai andati a Dunedin, quindi lì c'è una piccola comunità di italiani, quindi sarà carino.
Fantastico, per cui, ma voi parlate prima con questi italiani, loro lo sanno che venite, che
Guarda,
succede?
Gli italiani non si fanno mai indietro, quando c'è un'inaugurazione si presentano sempre, c'è sempre quella simpatia, ed è bello quando devo fare, sai, i miei primi discorsi all'inizio, faccio la piccola parlatina che si fa prima del festival, che quando c'è un bel gruppo di italiani riconoscono le battute e i nomi e un po' del contesto attorno ai film. Quindi per me pure è bello avere un po' di questo supporto, un appoggio nel pubblico.
Fantastico. Allora, quest'anno cioè si parte con dei film spettacolari. Devo dire che avendo letto il programma, che poi è fatto veramente bene, non sembra un programma, sembra un libro, è di una finezza eccezionale, devo dire che è proprio italiano. Grazie. Fatto benissimo. Quest'anno cioè andiamo da film super vecchi con Sofia Loren e Marcello Mastroianni, fino a dei film molto indie, non conosciuti, con attori abbastanza irriconoscibili per ora, devo dire, perché dopo questi film chissà dove saremo. Però anche interessante questi film, perché dopo Covid, cioè chissà cosa cambierà nel tessuto dei film, nel sangue dei film italiani. Per cui Paolo, noi oggi faremo sentire ai nostri ascoltatori i trailers di tre film, e voglio dire i nomi ora, però poi voglio che tu mi dici quali altri film ci sono. Allora, abbiamo scelto Odio l'estate, molto carino, Il traditore, fortissimo, un film che si deve vedere e rivedere, perché veramente ti viene un gelo pazzesco, più qualsiasi persona che ha la mia età in più, proprio parte della nostra fabbrica, della nostra vita, e L'uomo che comprò la luna. Questi sono tre, però quanti film fate vedere?
In tutto quest'anno abbiamo 20 film, la rassegna comprende documentari, tre classici, commedie, dramma, e anche quei film italiani che sono bellissimi perché sono fra i generi, sono un po' commedia all'italiana, a volte non si capisce se sono commedie o drammi, e a volte sono tutte e due insieme. Questa è la cosa bella del cinema italiano, più, secondo me, è più sciolto e più libero nei generi.
Non è americano che ti dice questo, ora devi ridere, e si riderà solamente in questa seduta.
Infatti quello è io studiando questi film vedo che i generi sono stati creati dal marketing, perché così possono, hanno qualche cosa di più preciso per vendere il film. Invece, siccome il cinema italiano è un po' diverso, c'è più libertà, secondo me.
Bellissimo. Senti, il film, guarda, lo so che non ti sei preparato e te lo ti sparo una domanda così. È il tuo preferito oppure non hai preferiti?
Guarda, per me non è che devi dire che ho il preferito o non il preferito, però quest'anno ho scelto due film di Matteo Garrone, che gli italiani, e secondo me lui è il mio regista preferito di questo momento, di questi ultimi 10-15 anni.
Perché?
Perché ha fatto Gomorra, ha fatto Dogman, che abbiamo avuto nel festival l'anno scorso. E quest'anno è uscito con Pinocchio, con il grandissimo Roberto Benigni interpretando Geppetto. Quindi già mi è una cosa vicina al cuore, però è un'opera d'arte, è di una bellezza visiva nelle scenografie e nei costumi, e di una bellezza straordinaria. E ho voluto scegliere un altro film suo degli ultimi 10 anni, che si chiama Reality, ambientata a Napoli, per metterli accanto a questi due film e per far vedere che duttilità ha questo regista. È così bravo a poter fare cose talmente diverse. Reality è come se fosse un film feligniano in un certo senso, tutto ambientato a Napoli con un enorme rispetto del popolo di Napoli, pure nello stesso momento sfottendoli nello stesso istante. Quindi
si sanno autosfottere, per cui non ci
esatto. E poi con Pinocchio insieme, per me vedere questi due film è rendersi conto che l'Italia in questo momento c'ha dei registi veramente importanti nel mondo del cinema internazionale, e Garrone per me lo è un
fantastico. Allora senti, ora vorrei veramente cominciare in modo che ai nostri ascoltatori possano avere un'idea, una piccola idea. Questo è solo un morso, non è più di questo, perché si dovrà andare al cinema. Allora vorrei che ci fai un'introduzione a Odio l'estate e poi ci sentiremo il trailer.
Ok, Odio l'estate. Moltissimi italiani conosceranno Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti, che sono Aldo, Giovanni e Giacomo, tre comici che per gli ultimi 30 anni hanno fatto divertire tantissimo l'Italia. Questo è il loro ultimo film e secondo me dal loro primo film, Tre uomini in una gamba, e questo qua sono i più alti nella loro gamma di cinema.
Sentiamo il trailer di Odio l'estate.
Città, da te io correrei.
Dove cazzo mi hai portato? Manco Carla Bruni c'ha una casa così.
Guardi che c'è un equivoco, eh. Io sono l'affittuario.
Noi siamo gli affittuari.
Io, cosa c'è di più dolce che una bella ragazza tutta assieme?
Inari,
la colazione! Maledetta. Ma cos'è che succede?
Quando fa caldo, laggiù non va.
Sono solo due cose che possono salvarci: ordine e regole.
Regole.
Ridiamo. Ridevano anche i Maya e si sono estinti.
La scuola italiana è totalmente allo sbando. Ma veramente non mi fanno studiare Massimo Ranieri?
Io, secondo te, come sono con mio figlio?
Bisogna entrare nei giochi del ragazzo.
Gioca anche tu, partecipa.
Giusto, hai ragione.
Non ci posso credere!
La verità è che ti fa paura, l'idea di scomparire.
E se facessimo Capodanno tutti insieme?
Ma sei matto? Invitiamo anche lui. Ma questi qua a Capodanno buttano i piatti dalle finestre, sparano ai vicini, eh.
Mi fai la mossa dell'uomo tigre.
Devo spezzare un braccio.
Sì, ma non si può fare un discorso, però. Sarà l'alimentazione.
Parlando di commedie italiane, un duo tra i più famosi di sempre è quello di Ficarra e Picone. Ma voi sapevate che era nato come trio? Sì, si chiamava Chiamata Urbana Urgente e ne faceva parte anche Salvatore Borrello. Poi fecero Il Botto con I Nati Stanchi, divertentissimi, che diventò anche il loro primo film, uscito nelle sale nel 2001. Qual è il comico che vi fa più ridere? Fatemi sapere. E vi piace la mia maglietta? In info box il link per averla. Ciao!
Molto carino, eh? Senso, sì, poi il fatto che è estate, cioè noi italiani sappiamo com'è l'estate per noi e l'estate è fantastica, però è piena di tutto quello che vediamo in questo film.
Infatti per me era importantissimo a programmare un film che avrebbe avuto delle risonanze proprio italianissime, la festa di Ferragosto e tutto quello che c'è intorno è un po' diverso nel resto del mondo.
Come no,
perché Ferragosto significa una cosa, è importante, è una cosa talmente, tutta l'Italia si muove, si cambia e diventa, è tutto l'anno per questo momento, e qui l'hanno, hanno catturato benissimo l'atmosfera delle famiglie italiane e questi tre comici sono bravissimi perché è divertentissimo, ma non è un film di gag, non è la comicità leggera, invece questa volta c'è un'intelligenza, una filosofia inaspettata. Perché io mi aspettavo qualcosa molto più, non lo so, più cinepanettone, una di quelle cose. Invece sono bravissimi, però hanno un'autenticità e onestà nei loro personaggi che è disarmante. Sono bravissimi. Praticamente sono tre uomini padri di famiglia dal nord Italia che sono totalmente diversi. C'è un dentista ricchissimo, molto preciso, quadratino, milanese. Un artigiano in un mondo in cui tutto sta cambiando e il suo business, il suo modo, tutto di quello che ha dedicato la sua vita sta sparendo nel mondo. È un uomo che forse direi sembra all'inizio uno scansafatiche, un ipocondriaco che non scansafatica, cioè non vuole lavorare. E questi tre affittano la stessa casa in una parte di Calabria, questi tre nord italiani. Però l'agenzia si sbaglia in qualche modo e tutte e tre sono costrette, queste tre famiglie, a condividere la casa di villeggiatura.
Aiuto!
Aiuto, infatti. E quindi è bellissimo per questo fatto. Però questi uomini sono stati molto, questi i tre registi, attori, sono stati molto bravi anche a scegliere delle bravissime attrici a recitare accanto a loro, è la più divertente di tutti e tre, è questa attrice che si chiama Maria Di Biase, che ti farà schiattare.
Non vedo l'ora.
E le comparse nei film sono persone come Massimo Ranieri.
Dai!
Che canta una canzone.
No!
Sì, è bellissimo.
In un club.
C'è un concerto suo e uno di questi tre personaggi ovviamente è proprio, come hai sentito nel trailer, è proprio ossessionato con Massimo Ranieri, un po' come sono io. E poi c'è una comparsa bellissima di Michele Placido, il grandissimo attore, che fa ridere, cioè è amabilissimo questo attore. E la cosa bella è che questo film all'improvviso ti fa anche, direi che ti commuove, perché hanno usato tutta quella comicità, ti fanno entrare nel mondo di queste tre famiglie e ti fanno amarli e poi ti sorprendono. Veramente.
Basta,
bello.
Non diciamo altro perché dovete andare a vederlo. Allora, dall'odio l'estate al film proprio del secolo, diciamo, per noi italiani, Il Traditore. Allora, questo film è veramente un film della nostra storia, è un film che ci fa riflettere, è un film che ci fa vergognare, è un film che ci fa un po' di tutto, vero? Cioè, non ci sono proprio parole per questa cosa, perché cioè, lo guardi, sei scomodo, sei comodo, non è commovente, è gelido. Ci sono delle cose in questo film che veramente ti... non trovo neanche le parole. Lascio a te.
Il film è Il Traditore, del maestro assoluto Marco Bellocchio.
gennaio.
Ma perché te ne aggiri giusto ora?
Che cosa si mettono buona, ma sì.
Picciolo, in picciolo non ti puoi portare in tuo tabuto, per pure.
E chi sti con leoni se stanno scannando a mezzo mondo?
Chi ha il sangue di Buscetta deve essere ucciso, eliminato.
In quel caso io sicuro.
Metà famiglia mi fece scannare, i figli.
E devo dire quello che...
E adesso diventerà una celebrità. Cercheranno di distruggermi.
Mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
Facci il nome, Buscetta. Per me non ci sono intoccabili.
Perché testa e mente su ogni cosa? No!
Perché mi ha levato la pace alla mia famiglia?
Usa i politici? E quali politici?
Come aspettavo il ruggito di un leone, ho sentito lo squittio di un topo.
Questa guerra non è finita, appena cominciata. Ma se non è invincibile, è un fenomeno umano, ha avuto un inizio e avrà una fine.
Eccoci, cioè veramente ti fa sentire male.
Sì, ma guarda, è un film che ti rende, non so, come testimone. È un film che quasi tutti gli italiani di una certa generazione dovrebbero vedere, e per questo l'ho programmato. Ma il fatto che un regista ottantenne l'ha girato, e per me è molto importante, perché ci volevo qualcuno con la sua, con il rispetto e la sua saggezza che viene con l'età, per trattare su dei temi come questo. Cioè Tommaso Buscetta, il primo pentito della mafia, con il maxi processo che ci fu negli anni 90, negli anni 80 in Italia. E ovviamente girano attorno questi momenti così importanti per il popolo italiano, l'assassinio di Falcone e di Borsellino, e quando la mafia decise di sfidare lo Stato, che sembra una cosa pazzesca in un mondo. La cosa bellissima è che questo è un film di mafia, un film... cioè di quel genere giallo, però siccome tutto è tutto un racconto vero, è autenticissimo, e l'attenzione alla veracità di ogni dei costumi, del momento, dell'interpretazione dei personaggi, è come noi ce li ricordiamo questi personaggi dai telegiornali, e vedere un attore bravissimo interpretare Giovanni Falcone è impressionante, ti fa venire i brividi. Però la cosa che mi è piaciuta più di tutto è l'interpretazione di Pier Francesco Favino.
Lui è veramente un top. Lui è un top.
E lui in questo ha saputo dare dignità al personaggio, autenticamente, ma non perdere mai l'idea che c'è un'ironia sottilissima nella sua interpretazione, che lo rende operatico, questo film, shakespeariano. Sì. Nel senso che non è tutto pesante, è tutto troppo serio. E lui è quasi un'autocritica sua che lui fa su Buscetta. E poi ci sono altri attori bravissimi come Luigi Locascio, che in quel ne sa tantissimo di questo mondo, ha interpretato tanti film di quel genere. E vedere i maxi processi degli anni Ottanta,
le gabbie,
infatti, spaventoso.
Cioè, il pensiero solamente di avere con i pentiti e gli avvocati, cioè faccia a faccia con quel, cioè crea questa elettricità paurosa, e cioè non sai come ce l'hanno fatto, come hanno fatto Borsellino e Falcone ad andare avanti, cioè uomini con questa dignità dopo quel trattamento proprio pazzesco. È un film da vedere, ragazzi, è un film veramente da cioè non è un film da vedere, è la storia che dovete imparare, basta.
È importante pure che il mondo fuori dall'Italia veda un poco come noi trattiamo questi soggetti, questi temi, in Italia.
Giusto, perché quando si parla di mafia, uno straniero pensa immediatamente alla mafia americana, glorizzata, eccetera, eccetera. Infatti, quando una persona, diciamo non italiana, parla di mafia, è quasi per divertimento, quasi, non lo so, come si parlava dei cowboys e degli indiani, sai, cowboys and Indians, e non lo è. Questo te la rende proprio, cioè il sapore è quello che è, un acido, non lo so, un sapore stranissimo.
No, infatti, e il fatto che per noi adesso che siamo distaccati di tempo è forse più facile vederlo. Io mi ricordo a quei tempi era tutto, cioè non si sapeva i poteri che c'erano dietro, invece adesso lo vediamo ed è sconvolgente sapere che tutto lo Stato e quasi tutta l'Italia era coinvolta in qualche modo.
Questo è il brutto di questa cosa. Ok, cioè uno si deve riprendere dopo di aver parlato del traditore. E come ultimo film che vi presentiamo oggi invece, L'uomo che comprò la luna. E ne so molto poco di questo film, per cui lascio un po' la parola a te, Paolo.
No, è bello che ne sai poco, perché questo l'ho scelto per dare un po' contrapposizione a tutti questi film importanti. Questo è un film piccolissimo, ma amabilissimo, perché è un film, in inglese si direbbe un indie film, indipendente, è un film ovviamente girato con non è con grandi fondi, ed è tutto ambientato in Sardegna. E ho dovuto chiedere ad altri italiani se il senso di umorismo di questo film era una cosa particolarmente sarda, e è una cosa che ho scoperto guardando questo film, e tutti mi dicono sì, il senso di fare una battuta però non darti il sorrisino per farti sapere che è uno scherzo, di fare con la faccia dritta, questo è quel senso di umorismo molto all'indietro, e far ridere in una maniera molto inaspettata per un film italiano. E la cosa bellissima è che c'ha delle immagini molto divertenti questo film. Ah, tu vuoi far partire il trailer?
Dai, facciamo partire il trailer e poi ne parliamo, ok?
Ok.
Qualcuno si è impossessato della luna, signore, quella che sta in cielo. Che cosa dobbiamo fare?
We own it! We own it, God damn it!
Ci serve un agente che parli in sardo.
We should treat this matter very delicately.
Agente Pirelli, stai per partire in missione speciale.
All'estero?
All'estero.
Visto un milanese di Milano, mi avete preso per un altro.
Signore, il ragazzo non distingue una pecora da una capra. Ci serve un allenatore.
Capisco il tuo punto di vista, ma stai guardando dalla parte sbagliata.
Io sono Kevin Pirelli.
Non so chi sei.
Non ci sarebbe una Coca Zero, perché hai vino?
5, 7, 6, 5.
Non va bene.
Ma perché?
Perché il Papa non è re.
Le coordinate antropologiche geomorfiche non c'è un cazzo di quello che mi avete detto voi. Non ci sono querce sacre, canne al vento o donne con le brocche in testa.
E tu vuoi fare il sardo?
E allora?
60 minuti.
E sulla questione della luna cosa disse l'avvocato?
Ho di fare domande al catasto. Se non fosse per Armstrong, sarebbe tutta mia.
Carino, eh? Cioè, diverso.
Molto diverso, e c'è un charme molto particolare, che non essendo mai andato in Sardegna io stesso, lo sentivo che era qualcosa di unico e molto specifico. E mi è piaciuto metterlo nel festival. Poi le immagini, come si vedono, sono molto come magic realism, come si dice in italiano, mi sono dimenticato,
non lo so.
cioè, sono molto fantasiosi, però sono quasi al limite del realismo.
Ok, cioè, è un surrealismo,
si intende proprio con il titolo, L'uomo che comprò la luna, quindi c'è una poeticità molto carina, molto divertente, e poi c'è un modo di l'attore principale, Jacopo Cullin, sarà sicuramente sardo che vive a Milano, perché interpreta il milanese e il sardo, tutte e due, in una maniera che proprio mi ha fatto schiattare dalle risate.
Carino.
Non l'avevo mai visto, è bravo.
Fantastico. Allora ragazzi, per chi non andrà all'opening del Festival Italiano, che comincia il 22 giugno al Bridgeway, che sta sul North Shore, per chi non va lì ci sono anche altre possibilità, per esempio Waiheke, cioè vi fate una giornata stupenda, il traghetto, film, andate a mangiare da Podere Crisci oppure un altro posto, vi fate, capito, tante di quelle cose.
Dimmi, lo sai, no, che quest'anno per la prima volta proiettiamo i film anche al Capitol, che è a Balmoral.
Ah, quel cinema stupendo, vecchio, dove io andavo quando ero piccola.
Sì. C'è una sala antica, bellissima, quindi è proprio adatto. Il primo film che faremo lì è Il Gattopardo di Visconti.
Ah, Madonna!
Quell'opera gigantesca.
Anni che non la vedo,
infatti è un film che si deve vedere sul grand schermo, cioè sarebbe, sì, non, sarebbe inguardabile su un computer, sì, o invece sul grand schermo.
Fantastico. Bellissimo. Per cui Bridgeway, Capitol, Waiheke,
Silky Otter. Anche c'è un nuovo cinema a Orakei che si chiama Silky Otter, che è un cinema piccolo, molto carino, molto boutique, dove ti bevi un vinetto buono.
Ah,
sanno fare il caffè bene, quel tipo di cinema.
Fantastico. E quest'anno andate anche a Matacana oppure no quest'anno?
Sì, no, andiamo a Matacana, Palmerston North, Havelock North, Napier. Ah, faremo anche una piccola, per quelli che si perdono i film durante la stagione principale, abbiamo un piccolo, quello che si chiama un return season, una piccola stagione di ritorno al Monterey Takapuna.
Fantastico. Allora ragazzi, cioè sarebbe proprio un peccato mortale perdersi questi film, perché ripeto, quelli di Oakland, poi dovete andare a vedere un po' il programma per tutti gli altri. Allora facciamo Bridgeway, Silky Otter, il Capitol, poi il Monterey Takapuna, e in più ci sono tanti di quei posti dove, cioè, sarebbe un peccato perderli. E Paolo, senti, abbiamo solo un altri due minuti. Se dove, cioè, allora facciamo finta che ci sta un neozelandese che non si è mai visto un film italiano, a quale lo manderesti?
Guarda, io manderei una persona che non ha visto, che forse non capisce il fascino di Sophia Loren, di andare a vedere Il matrimonio all'italiana.
Ah.
Perché quest'anno devi sapere che ho programmato due film che sono le collaborazioni di Vittorio De Sica e Sophia Loren. Uno, La Ciociara, per cui per lei vinse l'Oscar per questo, e poi Matrimonio all'italiana con Mastroianni. E si vede in questi due film la grandezza di questa attrice, la comicità, il peso drammatico che ha. È veramente. E adesso forse sì, i neozelandesi capiranno chi è. E perché.
Poi guarda, io ogni volta che mi guardo Sophia Loren, sai, è un po' come guardare Marilyn, dove in alcune foto dici ma che cos'era, non era niente, e poi vedi altre e dici, esatto, wow, ti viene proprio a dare un pugno in faccia, perché Sophia Loren è proprio di una bellezza, proprio ti toglie il fiato, è stupenda,
ma di una bravura, come attrice era proprio bravissima. Era il top,
era il top,
è il top.
Ok, allora ragazzi, vi lasciamo. Paolo, grazie come al solito.
Grazie a te, Carla.
Spero che vi siete goduti questi piccoli trailer, e ci vedremo al cinema. Che bello!
Venite al cinema!
Ok, ciao Paolo.
Ciao a tutti, ciao, grazie.
Ciao, ciao.
Avete ascoltato Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Vi ricordiamo che tutti gli episodi sono trasferiti in podcast e li potete trovare online sul sito ondazzurra.podbean.com.